Allora, buonasera a tutti. Sono le ore 18:49 e diamo inizio a questa commissione che era convocata per le 18:30. Solo due comunicazioni veloci. Diego Montanari ha comunicato un ritardo. Pier Francesco Fabbri ha comunicato la sua assenza in questa commissione. La presidente di questa commissione, Girotti Cristina, ha comunicato l'assenza. Ed anche Amicucci Modesto ha comunicato la sua assenza. Quindi sono presenti il commissario Piacco Addio Ugo, il sottoscritto Giovanni Marrone che presiderà questa commissione, Salviola Alessandro, Ballotta Matteo, mentre il commissario Saltini Andrea sarà sostituito da Fausto Roncarati, è presente Sant'Unione Silvia. Quindi io direi di dare il via con il primo punto all'ordine del giorno, che è approfondimento bilancio di previsione 2023-2025 e nota di aggiornamento al DUP. Se ci sono delle domande, vi prego di farle. Prego.
Posso, Presidente?
Prego, Commissario Piacco Addio.
Grazie. Buonasera a tutti. Allora, all'interno del nota di aggiornamento al DUP, pagina 203, chiedevo chiarimenti. Allora. Perdonatemi, pagina 204, entrate da riduzione di attività finanziarie, in merito all'alineazione di attività finanziarie per l'anno 2024, ovvero per 1,5 milioni di euro. E chiedevo, dato che si possiede attualmente in azioni ERA 4 milioni dispari di azioni, 4.022.185, di cui 1 milione alienabili. Chiedevo questo 1,5 milioni di attività finanziaria tradotto in azioni, di quante azioni stiamo parlando.
Allora, grazie. L'anno scorso valevano 3 e qualcosa, adesso sono scese, è logico che in base alla quotazione che ci sarà il prossimo anno, per arrivare al 1,5 milioni bisognerà vendere più di 500.000 azioni o meno di 500.000 azioni, bisognerà vedere la quotazione nei momenti in cui si vanno a vendere. L'anno scorso valevano di più, per esempio, di questo momento storico.
Prego, prego commissario Santonione.
Buonasera a tutti. Dunque, io metto in fila alcuni approfondimenti, poi eventualmente se me ne vengono in mente altri, poi vi, insomma, magari riprendo la parola. Allora, la prima domanda era una domanda di carattere generale in questo senso. Questo bilancio di previsione lo possiamo già considerare e analizzare, diciamo, come un bilancio tra virgolette ordinario post emergenza Covid, o ancora, diciamo, degli elementi di straordinarietà, a parte i fondi PNRR ovviamente, da non poterlo paragonare allo storico dei bilanci? Se invece, diciamo, siamo rientrati dal punto di vista finanziario in una situazione di, diciamo così, ordinarietà, qual è il bilancio di riferimento che possiamo prendere nello storico, diciamo l'ultimo, per poter fare dei confronti? Questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda i fondi PNRR digitale. Chiedevo, io sono stata assente anche in consiglio, all'ultimo consiglio, mi scuso, ma ho avuto il Covid, quindi insomma è per quello che sono stata in isolamento per un po' di tempo. Abbiamo trattato la variazione di novembre in Unione e c'è stato appunto spiegato l'eliminazione dal bilancio dell'Unione dei fondi PNRR sul digitale, perché competenti a ricevere i fondi sono i comuni, i singoli comuni, poi ci sarà tutta la modalità per portare avanti i progetti. Però li vediamo in questo bilancio tutti questi, diciamo, eliminati dal bilancio dell'Unione? Perché non ricordavo niente nella variazione dello scorso 24 novembre, sì, 24 novembre. Quindi chiedevo qua, insomma, dove erano, se poi c'è la, ho visto che insomma se ne parla a pagina 18 della relazione, ecco, chiedevo anche gli importi. Poi tributi IMU, tributi fiscalità locale. Dunque, c'è una tabella che vado a prendere a pagina, ve lo dico subito, 14, grazie. Io chiedevo questo, mi richiamo alla manovra che era stata fatta lo scorso anno, quindi con il bilancio di previsione del 2022. C'è la tabella che vediamo di incremento del gettito, che era stato stimato in circa 900.000 euro per effetto della rimodulazione delle aliquote a partire dal gennaio 2022. E la tabella che però trovo all'inizio pagina, che è quella degli incassi, è quindi quanto effettivamente, non l'imposizione astratta, ma quanto effettivamente il comune è riuscito a incassare, e se non è così, dove vedo l'incremento delle aliquote nello storico dell'andamento dell'IMU a partire appunto dall'anno, a parte la tabella, come dire, specifica, dove vedo però l'andamento complessivo delle aliquote nel corso degli anni? Poi chiedevo se ci sono previste delle entrate da oneri per attività estrattive, sia sul 23, sul 24 che sul 25. Poi faccio una domanda, diciamo che forse anche più relativa al DUP, però insomma alla programmazione politica più che finanziaria, ed è questa. ho recuperato una mozione che aveva approvato questo consiglio comunale, che era stata presentata dalla nostra lista e che trattava del bilancio ambientale. Ne avevamo anche parlato poi, se non ricordo male, in una commissione che aveva preceduto il consiglio in cui è stata discussa. E, è stata approvata il 28 novembre del 2019. Chiedevo se faceva parte, insomma, di quella che era la programmazione del prossimo biennio, triennio, e se no, ma questa è una domanda ovviamente politica che faccio a chi di competenza, insomma, che cosa si pensa di fare per attuare questo che è stato un impegno dato al sindaco, alla giunta, dal consiglio comunale, anche perché lo riteniamo un tema assolutamente strategico e fondamentale delle politiche anche dell'ente locale, insomma, non solo, purtroppo è un tema che ci troviamo ad affrontare, a dover leggere anche sui giornali, purtroppo con molta frequenza, quindi credo che insomma, i temi ambientali ampiamente intesi, ecco, debbano essere tra le priorità dell'agenda politica, e questo era uno strumento di cui il Consiglio Comunale aveva riconosciuto l'utilità, per cui insomma, volevo capire se era nella programmazione e in che termini. Grazie.
Allora, 2023 non è ancora un anno normale, perché è passata l'onda Covid ed è arrivata quella delle utenze. Quindi già nel 2022 abbiamo fatto già da aprile diverse variazioni per andare a stanziare più di un milione di euro sull'incremento delle utenze. E nel 2023, e come del resto anche la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sdoganata dal governo ai primi di novembre, è previsto un rientro che speriamo veramente si verifichi su quanto riguarda il costo delle utenze, ma questo arriverà nel 2024, quindi già, così dicono, un po' i prezzi stanno calando. Il 2023 però noi abbiamo dovuto prevedere a bilancio comunque ancora quasi 850.000 euro di maggiori utenze rispetto a quello che era l'anno 2019, e l'anno 2019, che ahimè qua non è riportato, è l'anno di riferimento, perché già il 2020 è l'anno Covid con chiusura servizi. Il 2021 è un anno un po' di ripresa, ma che ha risentito comunque ancora di servizi a singhiozzo. Il 2022 era, dal punto di vista, diciamo, delle previsioni a livello di impatto Covid, ce n'è una scia, ma è sicuramente molto limitato rispetto agli anni precedenti. Il 2022 risente di due componenti, che è la prima, l'incremento delle utenze, e la seconda, che si può vedere anche in una tabella per quanto riguarda le spese a pagina 27, dove si vede la disaggregazione della spesa corrente per macroaggregato, abbiamo un picco delle spese di personale, perché sul 2022 c'è il riconoscimento degli arretrati contrattuali, finanziati tra l'altro con avanzo accantonato, quindi non gravano sulle risorse al 100% del 2022, però nel momento in cui uno va a vedere la spesa, si vede che si passa da 5.9 milioni nel 2021 a 6.7 milioni nel 2022, per tornare a 2.290 milioni nel 2023, perché poi nel 2023 c'è l'aumento contrattuale a regime. E la manovra, tra l'altro, la straordinarietà del 2023 si vede a pagina 11. Si vede a pagina 10, dove c'è, facciamo pagina 7, dove c'è l'equilibrio di parte corrente. L'equilibrio di parte corrente che per le tre annualità è raggiunto in modo diverso, perché per il 2023 l'equilibrio di parte corrente è raggiunto tramite all'applicazione di 700.000 euro di oneri di urbanizzazione per finanziare le manutenzioni in parte corrente e tramite applicazione di 150.000 euro di avanzo accantonato per passività potenziali, questi due importi, 850.000 euro, finanziano la stima, speriamo di averci preso, tra l'altro speriamo anche che sia meno, di incremento utenze sul 2023, cosa invece che sul 2024 e 2025 non si ripete, quindi l'ipotesi è che nel 2024 e 2025 si torni a una normalità per quanto riguarda la questione delle utenze. Quindi l'anno di riferimento, il problema è che qua non è riportato perché il trend storico da riportare sono gli ultimi tre anni, sarebbe da paragonare il 2024 con il 2019, perché il 2024 si ipotizza di essere uscita da qualsiasi, diciamo, emergenza, di tornare alla normalità, e l'ultimo anno di normalità è stato il 2019. Poi, per quanto riguarda invece i fondi del PNRR al digitale, si trova...
Posso solo chiedere una cosa rispetto alle spese di personale, così dopo chiudiamo l'argomento. Le spese di personale a regime, cioè post adeguamenti contrattuali, pagamento degli arretrati, li troviamo nel 24? Come...
Già nel 23. Già regime nel 23, perché noi nel 22 abbiamo corrisposto, perché l'incremento scatta dal 2022, quindi noi nel 2022 abbiamo riconosciuto la quota 2022 più il 19, 20, 21.
Nella variazione ultima di novembre.
Esatto, l'abbiamo poi già stanziati a luglio in salvaguardia, perché di fatto questo contratto è rimasto sui tavoli in contrattazione parecchio, ma tuttora che viene firmato noi abbiamo l'obbligo di corrispondere gli arretrati entro i 30 giorni, per cui noi ci siamo trovati a luglio a dire: ma se per caso firmano al 31 luglio, noi avremmo dovuto avere un consiglio ad agosto per andare a stanziare le risorse, quindi le avevamo già anticipate a luglio e poi le abbiamo sistemate in variazione di novembre. Invece dal 2023, 24, 25 c'è l'assestamento rispetto alle spese di personale con gli aumenti contrattuali che quotano circa 200.000 euro in più, aumento contrattuale annualmente, sono più 200.000 euro, poi tra l'altro mi sembra di aver letto che nella legge di bilancio 2023 ci sia un altro incremento, 1,5, mi sembra una tantum, che per noi quoterà sugli 80.000 euro che saranno da stanziare sul 2023, perché nei momenti in cui lo riconoscono a livello statale, per gli enti statali è lo Stato che riconosce l'incremento, per gli enti locali invece devono trovare spazio all'interno del proprio bilancio, quindi quello che sta venendo avanti nella legge di bilancio è questo. Nella legge di bilancio stanno venendo avanti comunque anche un rifinanziamento di una parte dei fondi per il sostegno sul caro utenze, quindi detta tutta sembra che ci siano fondi anche per rifinanziare e per sostenere gli enti per affrontare le spese dell'utente.
Poi se mi dà la parola, per quanto riguarda il bilancio ambientale, nel DUP c'è scritto che stiamo riguardando gli strumenti di pianificazione urbanistica generale del piano della mobilità sostenibile in un'ottica di sostenibilità ambientale, quindi non c'è a DUP il bilancio ambientale, però l'ottica dell'amministrazione di riguardare gli strumenti urbanistici e della mobilità è scritta lì. Adesso non ho qua aggiornato, è nel progetto 1, sviluppare il territorio e potenziare il sistema produttivo locale. Non ho il documento quello ufficiale. Scusate, mi sposto un attimo. Pagina 149.
Ok, allora io continuo con la parte dei bandi al digitale, che era una delle richieste. Allora, pagina 18, come avevi giustamente notato, abbiamo la previsione dei trasferimenti del PNRR digitale, che c'erano anche in variazione di bilancio 2022, perché queste risorse erano già state stanziate sul bilancio 2022. Poi, aggiornandoci con l'Unione, alla quale abbiamo trasferito la funzione dei sistemi informativi, quindi sarà l'Unione che gestirà e spenderà queste risorse, e le abbiamo ripreviste sul 2023, perché di fatto l'Unione ci ha detto che le spese verranno affrontate sul 2023. Sul 2020, in questa tabella, pagina 18, è fuorviante per quanto riguarda i trasferimenti PNRR digitale. Perché? Perché la foto fatta al 2022, avendo approvato in giunta questo schema il 14 di novembre, non contiene la variazione che è passata in Consiglio 24. Quindi la foto, l'assestamento del 2022 riporta i dati della salvaguardia, perché la Giunta non poteva sicuramente andare il 14 di novembre andare a definire dei dati che non erano ancora passati in Consiglio. Se noi andassimo a riaggiornare la tabella 2022, troveremmo la quota dei trasferimenti PNR digitale assestata a novembre pari a zero, perché questi soldi sono stati presi e spostati su 2023. E quindi ad oggi, buonasera, l'importo è di 404.189.000. Tra l'altro importo in evoluzione, perché stanno uscendo i bandi, li stanno riaprendo, si sta partecipando e praticamente sono importi, tra l'altro, che secondo me, in questo ho stasera una mail, ce ne hanno dati ulteriori fondi, quindi molto probabilmente poi in corso d'anno arriveremo a fare un'ulteriore variazione di bilancio 2023 ad implementarli. Questi fondi saranno, come dicevo prima, spesi dall'Unione, perché la competenza è in capo all'Unione. Sono nati come fondi destinati unicamente ai comuni. Questo ha messo non pochi in crisi tutto l'impianto dell'Emilia Romagna, che è fatto di unioni, e una delle funzioni principali e indispensabili da trasferire in Unione sono stati i servizi informativi. Quindi si è trovata tutta l'Emilia Romagna che per un po' di mesi si è chiesto che cosa poteva fare, se il Comune poteva trasferire i soldi all'Unione, l'Unione li poteva spendere, posto che è una rendicontazione per obiettivi e non specifica sulle spese come invece per tutti gli altri progetti PNRR. Poi invece a un certo punto è stata adottata un po' la linea da parte di ANCI, la linea più prudenziale, di dire il Comune li prende, il Comune spende, e quindi verranno assegnati fondamentalmente, tecnicamente, dei capitoli all'interno del bilancio del Comune, e sarà l'Unione a fare le determine di impegno sul capitolo sul bilancio del Comune. Quindi questa è la quota PNRR. Tributi. Allora, la tabella pagina 14 riporta gli incassi al 2021. Perché? Perché noi gli incassi 2022 li dobbiamo ancora rilevare. La scadenza della rata dell'IMU è al 16 di dicembre, quindi noi in questo momento non abbiamo i dati per andare ad implementare con la colonna 2022 la tabella in alto di pagina 14. E abbiamo infatti riportato quella che è la stima dell'incremento del gettito. Trattasi ancora di stima, perché a giugno la normativa consente di pagare applicando ancora le aliquote dell'anno precedente. Quindi l'acconto è stato versato per lo più applicando le aliquote dell'anno prima, quindi non riusciamo neanche in un trend, ipotizzando 50 giugno e 50 dicembre, a andare veramente a capire quanto questa stima è stata, diciamo, centrata. È per questo che abbiamo riportato solo il trend degli incassi 2018-2021 suddivisi per tipologie, quindi terreni fabbricati, aree fabbricabili, altri fabbricati. Negli altri fabbricati c'è il mondo, si va dalle seconde case ai comodati, ai capannoni, e poi c'è l'abitazione principale, che sappiamo essere assolutamente residuale, perché queste sono le categorie che i contribuenti devono indicare nel momento in cui effettuano un versamento. Poi, per quanto riguarda invece le entrate e oneri per attività estrattive, non sono presenti queste entrate all'interno del bilancio 23-25. Sì, penso di aver risposto a tutto. Sì.
Alle 19:10 si è unito in questa commissione il commissario Modesto Amicucci. Prego, se ci sono altre domande. Prego, commissario Santognoli.
Chiedo ancora un paio di precisazioni. Faccio un passo indietro rispetto alla questione del caro utenze. Sono a pagina 11 della nota integrativa, quindi gli importi che vengono riportati all'inizio della pagina 11, cioè che servono per l'equilibrio di pagina 7, scusate, allora vado subito. Ok, 150.000 euro di avanzo di amministrazione e 700.000 euro di oneri di urbanizzazione applicati spesa corrente. Ok. L'equilibrio di parte capitale prevede invece 150.000 euro. Dice, l'equilibrio di parte capitale è raggiunto attraverso la destinazione di 150.000 euro di entrate correnti, concessioni cimiteriali e l'utilizzo per la sola annualità di 700.000 euro di oneri di urbanizzazione a finanziamento di spesa corrente, cioè li togliamo quindi. E le concessioni cimiteriali?
Allora, le concessioni cimiteriali vengono incassate tra le entrate correnti, quindi siccome vengono per tutte le tre annualità destinate alla manutenzione straordinaria dei cimiteri, cosa succede a pagina 7 nell'equilibrio di parte corrente? C'è un meno 150.000 euro. Questi 150.000 euro sono le entrate correnti destinate alle spese in conto capitale e sono le concessioni cimiteriali che sarebbero registrate all'interno degli 8.911.000 delle entrate extratributarie. Quindi queste non vanno a finanziare le spese correnti, quindi vengono tolte fondamentalmente dalle entrate correnti perché vanno a finanziare le spese in conto capitale. Invece, per quanto riguarda gli oneri d'urbanizzazione, il ragionamento è il contrario. Questi vengono incassati tra le entrate in conto capitale, quindi cosa succede? Succede a pagina 10 che vengono tolti dalla disponibilità delle entrate in conto capitale per andare a finanziare degli investimenti e vengono tolti dalla disponibilità solo nel 2023, perché nel 2024 e nel 2025 invece rimangono a finanziare investimenti e questa destinazione la si vede bene anche a pagina 9, dove viene evidenziato l'utilizzo degli oneri d'urbanizzazione, perché diciamo che in modo molto immediato, diciamo che noi andiamo a applicare oneri di urbanizzazione per finanziare la parte delle utenze, ma fondamentalmente cosa succede? Non è vero. Gli oneri di urbanizzazione finanziano le manutenzioni in parte corrente, che erano finanziate dalle entrate correnti. In questo modo io libero risorse per finanziare le utenze. Tant'è vero che a pagina 9 c'è il dettaglio di che cosa finanziano gli oneri di urbanizzazione, perché ricordiamo che gli oneri di urbanizzazione è un'entrata a destinazione vincolata. perché servono per finanziare le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le eventuali progettazioni da stanziare in spesa corrente. Eccezionalmente nel 2022 si potevano utilizzare oneri di urbanizzazione unitamente alle multe e unitamente alle incassi da parcheggio, non è il nostro caso, per finanziare addirittura le utenze. Questa misura sembra che non sia contenuta ad oggi nella legge di bilancio, a parte che molto probabilmente sarà contenuta nel mille proroghe, non è tanto una misura da legge di bilancio, ma sicuramente verrà dato modo agli enti di utilizzare anche per il 2023 tutte le entrate immaginabili possibili per andare a finanziare le utenze, perché pur avendo a più riprese il governo stanziato risorse per consentire agli enti di far fronte a questa spesa, non sono state sufficienti, quindi gli enti hanno dovuto mettere anche una propria quota, nel nostro caso avanzo, non è detto che i comuni abbiano tutti dell'avanzo, ci sono dei comuni che sono in disavanzo o comunque che non avevano un avanzo necessario per andare a coprire queste spese.
Grazie, quindi applichiamo 700.000 euro sulla manutenzione ordinaria per liberare risorse che vanno sul caro utenze.
Esatto.
Grazie.
Su 2023, 2024 e 2025 no.
Altre domande?
Presidente, chiedo scusa.
Prego.
Torno un attimo sui fondi del PNRR digitale. Se ho capito bene, allora questo importo, che attualmente è di 404.189, già finanziato, quindi già diciamo finanziamenti già acquisiti, è in evoluzione, perché proprio in questo periodo si stanno riaprendo i bandi per nuove progettazioni e quindi si sta partecipando, quindi ne potrebbero arrivare o sono implementazioni delle progettazioni precedenti.
Sì, questa è tutta la quota praticamente assegnata al comune di Castelfranco da giugno, da quando sono state fatte le varie domande ai bandi, e in questi giorni se ne stanno aggiungendo degli altri, perché con nuovi progetti, sì.
Prego.
Posso, Presidente?
Prego, Commissario.
Grazie. Per... Allora, pagina 203 del DUP. In merito all'incremento che è interessato a partire dal 2021 le sanzioni al codice della strada, qui si evidenzia che è legato all'intervento di installazione di varchi. Il passaggio sostanziale tra il 2020 e il 2021 è di circa 1,5 milioni di euro. Chiedevo, questa differenza è dovuta solo esclusivamente all'installazione dei varchi? Oppure quali sono le maggiori voci di entrata che hanno portato a questa differenza, che poi vedo nella programmazione pluriennale 23-25 sostanzialmente allinearsi al 2022, quindi nell'ottica dei 5.800.000 euro circa, e chiedevo i chiarimenti su questa differenza dal 2020 che porterà a stabilizzarsi per tutto la programmazione pluriennale. Grazie.
Sì, allora... Le sanzioni sono 1.325.000, non 5.800.000, 5.800.000 sono la vendita di beni, siamo sul
milione. Ho sbagliato riga. Da 500.000 dell'anno 2020 a 1.200.000, la differenza è di circa 700.000.
Esatto.
Pardon, grazie.
Sì, sì. Allora, praticamente è la messa a regime di tutta una serie di sistemi di controllo che vanno dallo Scout Speed ai fotored e a una parte dei barchi.
Sempre collegato ai fondi di finanziamento, al documento che è stato inoltrato dopo le richieste in commissione del 17 novembre, dalle sanzioni del codice della strada, le fonti di finanziamento che dalla tabella posso dedurre che riguardi le manutenzioni ordinarie, straordinarie e segnaletica collegate alle strade. Volevo capire 128.500 euro, poi ripetuto per i prossimi tre anni, come si è arrivata a questa cifra che si è presa a finanziamento dalle sanzioni del codice della strada. Grazie. In sostanza, perché non di più? Questo è un po' il merito. Grazie.
Perché finanziano altre cose. Allora, le sanzioni al codice della strada, le sanzioni sulla velocità, cioè all'articolo 142, devono finanziare al 100%, devono essere vincolate, sono destinate al 100%. La norma prevede diverse forme, diversi interventi per andare a finanziare. È logico che il milione che uno vede qui, il milione e mezzo, è lordo, perché in parte spesa abbiamo il fondo credito esigibilità, ovvero andiamo a stanziare quella quota di potenziali mancati incassi e quindi noi sulla differenza tra le sanzioni che mettiamo in entrata e il fondo credito esigibilità che mettiamo in spesa, su quella noi andiamo a calcolare la destinazione del 50% per tutte le altre sanzioni, escluse quelle alla velocità, e del 100% sulla velocità. Quindi a quella cifra ci si arriva andando a ricostruire i potenziali accertamenti, meno il fondo credito di esigibilità, togliendo per esempio tutte le spese che sono sostenute per andare a incassare le multe e anche la quota che noi dobbiamo riconoscere per esempio alla provincia, perché nel momento in cui noi emettiamo una sanzione su una strada provinciale il 50% deve essere riconosciuto all'ente proprietario, quindi si arriva a quella quota in base a tutta una serie di conteggi che sono stati effettuati. Tra l'altro è stata deliberata il 14 di novembre unitamente a tutti i documenti legati al bilancio anche la delibera di destinazione delle sanzioni al codice della strada, delibera che noi facciamo in fase preventiva e in fase consuntiva, perché comunque abbiamo un obbligo per quanto riguarda di rispetto di destinazione di queste somme.
Quindi secondo i parametri previsti dalla normativa rispetto al valore di 1,5 milioni, quanto sarebbe potuto essere la cifra di finanziamento da sanzioni di codice della strada per le manutenzioni strade? Allora, se ho capito bene, all'interno di un 50%?
Le giro la delibera, facciamo che le faccio avere la delibera di giunta, dove vengono proprio evidenziate le varie destinazioni
del totale. Esatto. Da va sì, bene.
Minor, le faccio avere,
va
la
bene,
delibera.
Va bene. Okay. Grazie. Sono diverse. Grazie. E chiedo sempre, in merito a questo documento, perché per il 2023 è prevista manutenzioni stradali per 191.000 euro contro i 728.000 e 658.000 per gli altri due anni consecutivi? Come mai questa differenza enorme di importi?
Perché nel 2023 gli oneri di urbanizzazione che verranno destinati nel 2024 e nel 2025 a manutenzione straordinaria, asfalti, abbiamo detto che li abbiamo destinati alla manutenzione ordinaria per poter andare a liberare risorse e finanziare carutenze. Mentre invece nel 2024 e nel 2025 vanno a finanziare la parte di manutenzione stradale.
Posso, Presidente?
Prego.
Domanda, credo, per il sindaco. Pagina 153 del nota di aggiornamento al DUP, in particolar modo sono nella parte del piano strategico numero 3, progetto 2, promuovere la cultura come motore e partecipazione. Volevo rilevare e chiedere chiarimenti sulle azioni che si vogliono realizzare in merito a interventi e attività, definendo una programmazione annuale per valorizzare le eccellenze locali e promuovere il territorio. Purtroppo, avendo avuto una copia in bianco e nero, non ho il colore delle caselle divise per il triennio, però mi interessava capire dal sindaco, dalla giunta, quali fossero queste azioni per il prossimo triennio. Grazie.
Prego, sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Per quello che riguarda le attività di promozione del territorio e ovviamente anche l'attivazione della parte turistica, come lei sa, commissario, la parte preponderante legata al progetto di Villa Sorra, dove assolutamente tutto quello che in qualche misura a noi abbiamo sul territorio e sul territorio non solo comunale ma anche provinciale verrà messo a disposizione in quell'area appunto per promuovere attività e azioni in termini di sviluppo territoriale attraverso anche il turismo. Pertanto le attività che sono già in essere, che sono ovviamente state condizionate fortemente dagli eventi degli ultimi anni, prevederanno iniziative ad hoc dove utilizzando l'area di Villa Sorra verranno promosse attraverso la collaborazione con Camera di Commercio piuttosto che con Piacere Modena, con i consorsi i vari consorsi delle eccellenze della filiera agroalimentare della provincia di Modena, e oltre che si vanno a unire a tutto ciò che in un qualche misura già in questi termini stiamo facendo in maniera, mi passi il termine, ordinaria, cioè nel senso che è già quello che è attivo. In questo momento ovviamente non riuscirei a darle un nome o un cognome a quelle che possono essere le attività che andiamo a mettere in campo, anche perché stiamo parlando di una proiezione abbastanza avanzata in termini proprio di tempo. È ovvio che questo percorso che abbiamo già iniziato, che stiamo portando avanti da tempo, basti pensare alle attività fatte con il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, che è un po' un prodotto di nicchia e di sintesi un po' anche di quello che sto dicendo in termini di promozione del territorio barra turismo, continueranno e continueremo a farle anche nel 2023 con la proiezione 2024-2025, dove, e chiudo, già nel 2023 l'area di Villa Sorra, che sarà ovviamente impattata dalle attività legate al progetto, prevederà e si metterà e riuscirà a essere la cornice di iniziative che si spera possiamo già mettere in campo per promuovere le eccellenze non solo enogastronomiche di questo territorio, ma anche le eccellenze per esempio motoristiche. L'Open Day che abbiamo fatto qualche tempo fa a Villa Sorra aveva quella connotazione di far vedere le potenzialità dell'area e poterne assolutamente poi godere.
Altre domande?
Sì. Pagina 148, all'interno del piano strategico 2 Castelfranco città sicura, chiedevo, oramai sono costantemente come altre indicazioni all'interno dei piani strategici ripetuta la promozione dell'elevazione a compagnia dell'attuale tenenza dei carabinieri, sappiamo più volte incalzato anche nei diversi anni trascorsi in sede di consiglio in merito alla progettazione e realizzazione di questo nuovo edificio per la sicurezza, questo credo che nel vostro programma si chiamasse Polo Distrettuale per la Sicurezza, credo si intenda questo in fattispecie, e quindi volevo sapere da parte dell'assessore delegato un elemento un po' più concreto che non sia solo quello del stiamo interagendo con questo ministero o questo ente, se si ha una idea, una data, un progetto finito che possa dare questa promozione da voi promossa in tempi, diciamo, nei prossimi 3 anni. Grazie.
Prego, Sindaco.
Grazie, Presidente. Consigliere Piacquadio, lei sa bene che questo progetto è un progetto fortemente voluto da questa amministrazione e in particolare dal sottoscritto, che l'ha voluto, l'ha creato, l'ha proposto e l'ha costruito insieme a tutti quelli che sono i portatori di interesse diretti. E come più volte è stato detto in questo consesso e anche in Consiglio Comunale, questa progettualità che è stata approvata tecnicamente dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della provincia di Modena l'anno scorso, che è un elemento di concretezza, non un elemento di blablaismo, ha dato l'ok a poter procedere rispetto a questa progettualità ed era una condizione sine qua non. Nel frattempo, purtroppo, mi consta sottolineare che sono cambiati 3 governi e ovviamente io ogni volta che cambio il governo, infatti sono in attesa dell'incontro con il Ministro degli Interni per andare a riprendere in mano dal punto in cui siamo la questione, perché l'assegnazione della compagnia su questo territorio, oltre alla volontà dell'amministrazione o del sottoscritto, e è in questo caso anche allargata a livello provinciale con l'organo supremo, che è il Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, che tra l'altro abbiamo ospitato qualche settimana fa in questa sala, dove ovviamente il sottoscritto ha ribadito ancora l'intenzione di andare su quello, di arrivare su quell'obiettivo, passa attraverso un ultimo chilometro che parte dal Ministro degli Interni come funzione e arriva all'Arma dei Carabinieri, Comando Generale, che insieme devono creare le condizioni opportune affinché il progetto che noi possiamo mettere in campo non rimanga una cattedrale vuota, perché sarebbe un errore strategico impegnare dei soldi pubblici in un edificio che poi non viene riempito. Quindi questa strategia deve muoversi in maniera assolutamente parallela, con delle certezze da tutte le parti, perché non possiamo impegnare soldi pubblici nel costruire una struttura che poi magari l'Arma dei Carabinieri o il Ministero non ritiene che possa essere utile o strategica alle loro valutazioni dal punto di vista tecnico. Quindi questo è lo stato dell'arte e il mio impegno ovviamente è quello di, in questo caso ho già chiesto udienza al ministro Piantedosi e sono in attesa di essere ricevuto per poter ripartire da dove ci siamo fermati, fra virgolette, ma fermati legati al fatto che ci sono stati un po' di cambiamenti al governo e soprattutto ovviamente di ministri con cui in questi 3 anni ho parlato con 3 persone diverse e con strutture che comunque sia devono ripartire sempre dallo stesso punto.
Grazie Sindaco.
Consigliere, microfono per favore.
Chiedo scusa, non c'era un accordo con Spilamberto per fare una compagnia?
Prego, Sindaco.
Sì, commissario Micucci, se si ricorda, oltre ai 6 comuni dell'Unione del Sorbara che avevano dato l'ok, insomma, nel seguire questo tipo di progettualità, e avendo l'Unione la Compagnia dei Carabinieri, come immagino lei sappia, orbita in un bacino di cittadinanza di circa 100.000 abitanti per poter esplicitare al meglio le proprie funzioni. Nel momento in cui abbiamo cominciato a costruire questo percorso, il Consiglio Comunale di Spilamberto ha deliberato, quindi c'è un atto formale del Consiglio Comunale in cui veniva detto che Spilamberto auspicava la costruzione, la messa in opera della compagnia Castelfranco, ovviamente per poterne usufruire e beneficiare grazie alla vicinanza territoriale con il nostro territorio. Questo è lo stato dell'arte, quindi le confermo ancora questo tipo di situazione che sono documenti agli atti e in valutazione e che porterò al ministro Piantedosi quando lo vedrò come ulteriore elemento per.
Grazie Sindaco. Abbiamo altre domande?
Posso, Presidente?
Prego, Commissario Piacquadio.
Pagina 136, sempre del DUP, quadro esigenziale, gli indirizzi in materia di progettazione per il triennio 23-25. Come mai per il restauro e risanamento conservativo cimitero napoleonico e idem per quelli frazionali all'interno delle fonti di finanziamento chiaramente da reperire, però non vi è alcuna risposta, a differenza delle altre, degli altri indirizzi, non vi è alcuna risposta né positiva né negativa e né se c'è un livello di progettazione approvato. Grazie.
Prego.
Grazie.
Semplicemente perché laddove c'è scritto a fianco la fonte di finanziamento eccetera, sono stati presentati dei progetti perché sono usciti dei bandi. Su questa tematica dei cimiteri ancora dei bandi non ne sono usciti. E l'unica novità che abbiamo è che è in corso di elaborazione, a cui seguirà un bando, o un progetto di legge da parte della Regione Emilia-Romagna per i cimiteri tutelati. C'è stato un incontro giorni fa che è in corso di approvazione, quindi poi ci aspettiamo i bandi. Grazie.
Grazie architetto Marino. Altre domande?
Sì, grazie Presidente. Prego. Sempre all'interno dello stesso capitolo, quadro esigenziale, chiedevo, in merito ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade, territorio rurale, via Muzza Corona, vi sono diversi indirizzi, Ministero dell'Interno, all'interno dei finanziamenti richiesti, gradatoria contributo 2021 non finanziato, quindi vale per il 2021 mi sembra di capire, però ricandidato per il 2022, siamo a dicembre. Che speranza c'è di avere oramai entro quest'anno i contributi qui descritti? Grazie.
Allora, nel 2021 i progetti sono stati valutati positivamente, ma siamo nella graduatoria tra i non finanziati. Abbiamo riproposto e richiesto i finanziamenti per gli stessi progetti, visto che erano stati valutati positivamente. Il problema che siamo alla fine dell'anno, in effetti, questo ci sta con tante graduatorie che sono in attesa che devono uscire, si legge anche sui giornali, ma i vari ministeri, probabilmente anche per il cambio di governo, si è rallentata la cosa. Comunque quando usciranno sicuramente andranno poi ormai ad essere realizzati nel 2023. Noi ci auguriamo di essere in graduatoria.
Ma non è detto, cioè lo scopriremo.
Sì, lo scopriremo quando usciranno le graduatorie. Tra le altre cose, l'altro giorno abbiamo avuto un video incontro con la task force per la regione Emilia-Romagna, molte graduatorie in cui ci siamo e siamo in attesa di scorrimento, a sua volta ci dicevano che arriveranno tutte con l'anno nuovo, perché per i progetti che sono in corso hanno dato delle proroghe, nel caso specifico hanno dato delle proroghe fino a fine anno a presentare i progetti, quindi eventuale scorrimento per progetti non presentati può avvenire solo nel 2023.
Grazie architetto.
Prego, commissario Micucci.
Grazie. Allora, Castelfranco gira all'Unione circa, faccio conti a occhio, 2.600.000, 2.700.000, sismica, spese generali, informatica, SUAP e sociale. E gli altri comuni che versano all'Unione.
Quello bisogna chiedere, questa è una domanda che deve chiedere all'Unione, perché noi abbiamo la nostra quota, l'Unione saprà dare, posto che noi rappresentiamo indicativamente un 47% rispetto a tutte le funzioni quando sono trasferite in toto su 6, poi altri comuni, per esempio quelli del vecchio nucleo, hanno trasferito anche altre funzioni.
E quando tornano indietro quest'anno? Dall'Unione a Castelfranco.
No, perché devono tornare indietro dei fondi?
No, negli anni passati dall'Unione tornavano indietro dei soldi rispetto a quelli che erano stati versati dal Comune all'Unione.
Abbiamo avuto nel 2021 una retrocessione di 400.000 euro, perché era l'avanzo che si era creato sull'Unione e noi avevamo chiesto che una quota venisse retrocessa. Nel 2022 questa richiesta non è stata fatta.
Grazie.
Altre domande? Prego, commissario Santonio.
Grazie, riprendo la parola.
Ancora qualche precisazione, allora, uno sulla, sul tema già trattato dal comandante sui proventi derivanti da attività di controllo e repressione illeciti. Allora, su una pagina 20, ditemi se è corretto, della nota integrativa dove ho le entrate extratributarie, dove sostanzialmente abbiamo, a parte il 2020 che è un anno straordinario, diciamo abbiamo un trend abbastanza costante, cioè un aumento di previsioni di circa 100.000 euro su, tra il 2022 e il 2023, e il trend storico è poi anche abbastanza costante tra il 21 e il 22. Allora io chiedevo questo a proposito di quello che ci diceva prima rispetto a uno scostamento, a un, diciamo, a un aumento dei proventi per alcuni sistemi tra cui lo Scout Speed eccetera, dove vedo il trend in aumento, di che importo parliamo e quali sono esattamente gli elementi che come dire, hanno portato ad avere avuto queste ulteriori e maggiori sanzioni abbastanza importanti. L'altra domanda è questa: torno agli oneri di urbanizzazione. Dunque, noi andiamo ad applicare 700.000 euro alla parte corrente, che vanno a finanziare per buona parte 600.000 euro sul 2023 la manutenzione del verde, e sempre sul 2023 abbiamo, sempre come interventi di manutenzione parchi e aree verdi, altri 100.000 euro, quindi abbiamo un investimento complessivo di 700.000 euro. Allora, la nostra domanda era se questo tipo di investimento sulla manutenzione del verde dei parchi, complessivamente quotante 700.000 euro, era in linea, diciamo, con quello che è il trend storico oppure no. E l'altra domanda, o se invece, come dire, questi 600.000 euro che noi troviamo in realtà diventano un intervento ordinario ma finanziariamente straordinario sul verde, sulla manutenzione e la riparazione beni verde comuni. L'altra domanda, che non so se è tecnico o politica, però la faccio, è questa. Si poteva coprire le maggiori spese per il caro utenze per la quota dei 700.000 euro di oneri di urbanizzazione con altre voci di bilancio, cioè lasciando gli oneri di urbanizzazione in parte capitale, e se è un ragionamento che è stato fatto, se non è stato fatto, se sì, astrattamente fosse possibile, che cosa significherebbe, cioè dove li andiamo a prendere sostanzialmente, quindi che cosa occorreva eventualmente ridurre e tagliare. Grazie.
Prego, architetto.
Sì, parto dal verde. Allora, la spesa storica del verde era di 300.000, nei vecchi appalti di 300.000 euro all'anno per le manutenzioni ordinarie, chiaramente un importo soggetto a base d'asta. Parte corrente. E a cui si sono aggiunti, avevamo aggiunto già programmato da quest'anno per migliorare la qualità del servizio e soprattutto perché abbiamo acquisito e stiamo acquisendo ulteriori aree man mano che si concludono le lottizzazioni, 75.000 euro. Quindi era programmato dal bilancio in essere vigente 375.000 euro. Accade che per via della revisione prezzi e dei tabulati dei prezzi della regione Emilia-Romagna, a cui noi ci dobbiamo attenere, per la stessa quantità che prima spendevamo 375.000 euro, adesso arriviamo a circa 600.000 euro, perché i prezzi rivisti nel primo semestre del 2022 sono praticamente aumentate di una percentuale elevata. E quindi noi per fare quello che prima riuscivamo a fare con 375.000 euro ci siamo trovati nella condizione di dover aggiungere i 225.000 mancanti, sono quasi raddoppiati. Ecco, il tema poi è che probabilmente, e io me lo auguro, nel momento in cui andremo a fare la gara otterremo un ribasso, perché effettivamente i prezzi del prezziario regionale sono effettivamente molto alti rispetto a quello che oggi noi andiamo a pagare, anche perché nel caso della manutenzione del verde i veri costi che si sono andati a incrementare, loro utilizzano sostanzialmente delle attrezzature che utilizzano carburanti, ma questo non giustifica. E quindi noi stiamo lavorando a pubblicare la gara e speriamo anche di ottenere un ribasso, perché effettivamente se così fosse c'è una spesa esagerata.
Sulle sanzioni, va bene.
Prego.
Per quanto riguarda gli importi, abbiamo un 1.227.000 chiuso nel 2021, che comunque è un'annualità già chiusa e rendicontata. Si passerebbe, abbiamo 1.222.000 nel 2022, 1.325.000 nel 2023, quindi alla fine diciamo che un anno chiuso a 1.220.000 c'è, che poi sia 700.000 euro in più rispetto al 2020, ma sono andata a vedere prima, nel 2019 eravamo attorno ai 700.000 euro senza scout.
Considerate anche che il 2020...
Quante erano le sanzioni sul 19?
Da euro, sì. Invece per quanto riguarda la questione della chiusura del bilancio, allora il bilancio, due erano le strade, o si presentava in questo modo a dicembre oppure si andava a maggio. Andare a maggio significava aver chiuso il consuntivo, avere l'avanzo e andare a applicare avanzo libero alle previsioni di incremento delle utenze. Cioè, non c'era strada, come del resto poi è stato fatto quest'anno, e come del resto poi aver avuto in questo momento margini per tagli di 700.000 euro significava, l'anno scorso abbiamo aumentato le imposte, quindi significava averli anche l'anno scorso. No, avremmo dovuto aspettare maggio per approvare il bilancio.
Quale sarebbe stato il termine per poter approvare il bilancio di previsione?
Allora, ad oggi il 31-12.
Ah,
ok. Perché ad oggi è questo, però nel 2022, a suon di proroghe, siamo arrivati al 31 agosto, quindi è più che credibile che da qui a breve inizieranno a posticipare, non so, a febbraio, e poi febbraio si arriva ad aprile, ma sicuramente senza avere l'avanzo definito in sede di consuntivo, perché quello che noi possiamo applicare è avanzo libero e lo approviamo e lo possiamo applicare solo dopo l'approvazione del consuntivo, non ci sarebbero state strade, tant'è vero che poi quello che ci siamo detti è quando ci sarà l'avanzo libero molto probabilmente andrà a finanziare le utenze, gli oneri torneranno giù a finanziare la parte investimenti, ma in questo momento era l'unico modo per dare fiato al resto.
Quindi, se ho capito bene, l'idea potrebbe essere quella di andare a mettere l'avanzo libero dopo l'approvazione del consuntivo e riequilibrare il bilancio rimettendo gli oneri nella loro naturale destinazione di parte capitale.
Esattamente.
Abbiamo altre domande?
Posso, Presidente?
Prego.
All'interno del DUP, pagina 209, dettaglio spese in conto capitale, interventi già avviati, esigibili nel triennio 23-25. Sulle varie voci di spesa ci sono delle cifre che... Può essere più o meno, magari chiedo un piccolo approfondimento, per esempio in merito alla riqualificazione dei giardini pubblici, sono previsti nel 2023 118.000 euro, poi 59 nel 24 e 43.000 nel 2025. E chiedo quali, essendo esigibili, immagino si sappia già quali siano i giardini pubblici interessati da questa riqualificazione. Idem per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ex Frigobini. La cifra è importante, è divisa su un triennio per circa 1 milione di euro. Anche qui, se se ne conosce già la destinazione d'uso in funzione di questo intervento. Stessa domanda per le laterali di Corso Martiri, dove le cifre dipende, possono essere più o meno importanti, dipende dall'opera che si va a riqualificare, a realizzare, ma volevo sapere proprio nel merito che tipo di operazione gli uffici hanno pensato di predisporre per questi tre argomenti. Grazie.
Sì, allora prima mi infilo. A bilancio abbiamo messo quella che è presumibilmente la quota di lavori che sarà realizzata in quell'esercizio. Questi sono fondi PNRR. A pagina 45 della nota integrativa sono riportati quelli che sono i finanziamenti integrali, perché sul pluriennale noi vediamo una quota, mentre invece a pagina 45 sono indicate proprio gli importi totali dei progetti, per l'ex Figli Gobini 1 e 2, centro storico 2 milioni, giardini pubblici 250, ex casa operaia 350, circondale 775, laterali Corso Martiri 400.000, poi abbiamo tutta la parte del PNRR digitale e Nido Scarabocchio 3.3. Queste sono le quote che poi andiamo invece, e poi a bilancio abbiamo anche via Zanasi, che non è un progetto PNRR ma è fondo complementare, da 1,5 milioni. Adesso Bruno, se...
Sì, grazie. Allora, vado in ordine. I giardini pubblici effettivamente è un unico progetto da 250.000 euro. I giardini pubblici sono noti con il secondo nome, che è più facile, come Parco Gildo Guerzoni, quindi quello Guerzoni, e dove si sta lavorando a un progetto di riqualificazione per la riqualificazione appunto e la messa in sicurezza del parco. E le laterali...
Scusi, architetto, solo Guerzoni quindi?
Sì.
Grazie.
Le laterali stiamo avviando adesso, abbiamo concluso la fase dei rilievi, è un progetto che riguarda alcune vie che sono sostanzialmente laterali sia a nord che a sud di Corso Martiri, dove si provvede sostanzialmente alla riasfaltatura, alla sistemazione dei marciapiedi laddove si interviene, l'eliminazione delle barriere architettoniche. In fase di acquisizione dei pareri valuteremo anche se ci sono puntuali interventi sulle reti tecnologiche. Per quanto riguarda, questo ammonta direi a 400.000 euro, per quanto riguarda invece il Bini, è un progetto da 1.200.000 euro e si sta diciamo lavorando per giungere all'appalto entro la fine dell'anno. A giorni approveremo il progetto. Chiaramente si tratta di, essendo un immobile tutelato, si tratta di andare a fare un intervento di restauro e risanamento scientifico all'interno di quello che è la sagoma, il volume e la struttura esistente. L'immobile che è stato acquistato all'asta a seguito di un fallimento aveva già in parte la parte strutturale, dall'esterno non si vede, ma un po' come la biblioteca che conoscete meglio, un intervento di miglioramento sismico e consolidamento statico. All'interno di quei contenitori, tra le varie diciamo, possibili destinazioni d'uso che si possono andare a inserire anche a seguito dell'acquisizione del parere della sovrintendenza eccetera, procederemo poi, l'amministrazione aveva già in occasione dei recenti percorsi partecipati comunicato che farà un percorso partecipato per questo.
Grazie, un'altra domanda posso?
Prego.
Mi collego ai percorsi partecipati, dato che sono cominciate, credo che in parte su due argomenti principi che erano state poste le domande sono anche, credo, lo confermerete, terminati. Chiedevo, in qualità di consigliere, commissario, se avremo a breve un report di quelli che sono state appunto le risposte, le sollecitazioni da parte dei partecipanti in questi diversi incontri, in modo da... Giustamente voi a titolo di indirizzo avete, a mio avviso, fatto bene a coinvolgere assolutamente la cittadinanza. Quello che mi preme in qualità di consigliere è vedere quali sono un po' le sollevazioni, le risposte, le idee che sono venuti da questi laboratori, da questi incontri, per capire quanto l'amministrazione abbia, diciamo più che altro dia proseguo a quelle che sono state un po' le indicazioni pervenuti in quelle sedi. Grazie.
Allora, consigliere PHD, questa è una commissione tecnica e una commissione sul bilancio, questa è una domanda da vari ed eventuali. Comunque io do al sindaco.
Mi scuso, Presidente, ma ripropongo alla fine.
Pardon. No, va bene, le faccio subito rispondere al sindaco così. Prego, sindaco.
Grazie.
Grazie, Presidente. Sì, commissario, abbiamo, come lei ha esplicitato, organizzato gli appuntamenti che erano previsti rispetto al tema della partecipazione, in particolare sui punti che sono stati somministrati per avere la partecipazione dei cittadini appunto su questi due obiettivi. È ovvio che gli appuntamenti e sono stati anche somministrati attraverso la collaborazione di un'agenzia appositamente professionalizzata rispetto a questo tipo di percorso, ha bisogno di avere i tempi tecnici, di elaborare i risultati, anche perché devo dire che in particolare a Piumazzo c'è stata una partecipazione molto alta dei cittadini rispetto al tema del centro storico, e quindi questa grossa risposta prevede una elaborazione, un'analisi più lunga visto i numeri che ci sono stati. Fatto questo, tutto l'elaborato, proprio perché lo prevede la stessa partecipazione, viene messa in chiaro e in trasparenza a disposizione di tutti, per poi ovviamente procedere con una fase successiva, che è quella a cui faceva riferimento lei, decisionale, cioè di azione vera e propria sui singoli obiettivi, una volta ovviamente fatta la sintesi e aver avuto le risultanze dell'ascolto effettuato prima dai portatori di interesse e poi successivamente anche dai singoli cittadini.
Grazie.
Prego, se avete altre domande. Prego, lo può fare la domanda, l'accettiamo lo stesso.
Grazie Presidente. Chiedevo una precisazione. Prima ha parlato di bando, se ho capito bene, relativamente al rinnovo del bando per i rossi semaforici. Finisco la domanda. Cioè, quegli apparati che ci sono, sono da rinnovare in termini di affitto, di licenze, o sono nostri e basta? Grazie. Se possono presentare un'altra, i criteri con cui vengono ubicati questi apparati, adesso immagino che quello dei varchi sia sostanzialmente il traffico principale, cioè la via Emilia, ma per i rossi, cioè vi appoggiate a... Grazie.
Bene, stiamo scivolando verso le varie eventuali. Se abbiamo qualche altra domanda sul bilancio, bene. Altrimenti passiamo al punto 2. Scusi, il sindaco vorrebbe fare... perfetto. Perfetto. Bene, se non ci sono domande direi che possiamo chiudere il punto numero 1 all'ODG di questa commissione e passiamo al punto numero 2, varie ed eventuali. Se avete domande, prego. Bene, se non ci sono anche qui domande, alle ore 20:16 questa commissione si chiude. Grazie e buona serata a tutti.